Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Iniziamo, quindi come solito faccio gli onori di casa, per cui buonasera a tutti, benvenuti, primo appuntamento dell'anno, di questo anno politico con le conferenze qui alla Perla Nera di Novara. Abbiamo come ospite oggi Guido Taglietti, che oltre che essere autore di diversi testi è anche la voce e l'anima di Progetto Razzia. Beh, cos'è Progetto Razzia? Ovviamente lasceremo poi la parola al nostro ospite che spiegherà come nasce questa idea. Sul testo di oggi, che è questa enciclopedia della politica underground, per introdurla seguo il ragionamento fatto nelle presentazioni del libro stesso in giro per i siti internet dove si trovano le recensioni, nel senso che siamo in un momento storico dove la politica mainstream viene propinata quotidianamente, cioè siamo abituati a pensare che la politica sia solo quella fatta da i grossi centri di potere, i grossi partiti, e a catena lo vediamo quotidianamente, noi che comunque facciamo una politica anche militante, c'è una disaffezione da parte della gente di questa politica. Bene, dobbiamo invertire la tendenza, perché comunque la politica è una cosa importante che fa parte della vita di tutti. Per invertirla si può passare a fare quel passaggio che appunto ha fatto Progetto Razzia, di andare a analizzare anche quella parte politica meno alla luce del sole, tutto quel mondo che esiste, perché non si può far finta che non esista, che esiste, che a volte viene messo da parte perché è reputato inutile, che in alcuni casi è anche vero, però se si riesce ad analizzare con la giusta visuale che possiamo avere noi, quindi imporre anche un'analisi fatta in un modo concreto mentre si osserva, si possono notare dei passaggi interessanti che possono tornare utili sia per riportare, per rendere ancora la politica qualcosa di accettabile, usiamo questo termine, da parte della famosa massaia di Voghera che passa per strada, ma permette anche a noi di capire alcune dinamiche che esistono. Rubo un esempio a Guido, che hai fatto l'esempio nel tuo libro l'esempio di quella piattaforma nel nord dell'Inghilterra, piattaforma petrolifera, che è diventata uno stato. È vero, fatta da, così se la guardiamo superficialmente, da dei matti visionari che occupano questa piattaforma petrolifera abbandonata e costruiscono uno stato. È vero, ma vabbè, sono matti, lasciamoli al loro destino in mezzo alla Manica dove si trovano, però questi alla fine hanno costretto il governo inglese a trattare con loro, cioè, per cui sì, è vero, nel mondo c'è in giro tante dinamiche, tutto quanto, non si dice in questo caso di studiarle tutte, ma un lavoro come quello fatto da Guido, dove si butta nel piatto un po' di esperienze in giro per il mondo, per quanto strane, paradossali, per quanto colorite siano, a noi potrebbe tornare il fatto di iniziare a riaprire quello che ci circonda, la veduta di quello che ci circonda, e portarlo all'azione quotidiana. Detto ciò, entriamo nel vivo della conferenza e andiamo a scoprire cos'è Progetto Razzia, se si può dargli una definizione, perché vedo che su internet i pareri sono molto contrastanti nel dare una definizione a quello che tu hai creato, però ci proviamo, vediamo cosa è Progetto Razzia e parleremo un po' di questi movimenti in giro per il mondo che poi troverete in questa enciclopedia scritto appunto da Guido. Guido, a te la parola.
Grazie. Grazie a tutti, vi ringrazio per l'invito. È la seconda o terza volta che cerco di venire a domanda, stavolta ce l'abbiamo fatta. Quindi un po' per il processo, un po' per questioni organizzative, stava diventando difficile, invece adesso l'abbiamo portata a casa. Allora, mi ha dato diversi spunti che poi vedremo di toccare, sviluppare. Cos'è Progetto Razzia? Allora, in un'intervista che ho fatto nelle scorse settimane, ne ho fatte diverse, finisce che spesso la definizione che do non è uguale alla volta prima. In realtà un po' per paraculismo, nel senso che in base al mio interlocutore taro la risposta per non mostrare, come dire, il lato sbagliato di Progetto Razzia. Diciamo che c'è un lato un po' più esoterico e nascosto e militante in senso stretto da soldato politico, e un lato più pop, più tecnico e più funzionale. A prescindere, per quelli di voi che hanno letto Stregoneria Politica, Enciclopedia della Politica Underground, ma in generale tutto Progetto Razzia, è un po' la conclusione, la messa a terra di quello che dicevo nel libro prima. Per farvela brevissima, in stregoneria politica dicevo che la difficoltà della, della comunicazione, la difficoltà che incontriamo come movimenti radicali a comunicare oggi è che il 99% della comunicazione politica oggi avviene sui social, e mentre noi abbiamo questa visione anni 90 dei mass media come infrastrutture in cui tu puoi comprare pubblicità o spazio o muoverti secondo canoni intellegibili, in realtà oggi non è più così, nel senso che fisicamente i social sono attori sì economici ma anche politici, che hanno una propria agenda e quindi non devono più risponderti dal punto di vista politico. Quindi lo stesso messaggio può essere censurato e non censurato in base a chi lo dice, cosa che una volta era un po' inconcepibile, no? Cioè, se quella cosa che dici è falsa è punibile, sia che la dica il PD sia che non la dica il PD. Al contrario, invece, sui social funziona al contrario. Cioè, siccome quello che possiede la piattaforma ha anche un suo obiettivo politico, decide lui, e quindi decide che non importa che Casapound si presenta alle elezioni, lui non lo vuole vedere e ti chiude il simbolo. Ma quello, per quanto possa sembrare strano, è una forma di censura quasi meno pericolosa, perché tu quella la vedi. E quindi tu, razionalmente, da a tua volta attore politico, dici ok, devo prendere delle contromisure. In realtà ci sono tutti dei sottotipi di censura, a mio avviso, molto più pericolosi, che vengono applicati a noi quotidianamente, che cerco di delineare in stregoneria politica. Ad esempio, in realtà, siccome nessuno ha in mano questi algoritmi attorno ai quali Twitter, Instagram, Facebook si muovono, noi non sappiamo se stanno usando lo stesso algoritmo per tutti, o meglio, la stessa regola per tutti. A mio avviso, ad esempio, è palese che non lo stanno usando. Quindi siamo già al punto in cui, ad esempio, Instagram fisicamente decide cosa deve vedere il ragazzino di 17 anni e fisicamente decide cosa non deve vedere un ragazzino di 17 anni. Questo a prescindere dal fatto che Salvini si compri gli sponsor, dal fatto che tu ti compri un tecnico di marketing politico e che costruisce un bel messaggio, perché il punto è che non stai giocando in un gioco in cui le regole sono uguali per tutte. Questa deduzione, attorno alla quale poi sviluppo tutta stregoneria politica, cerca di essere un libro da un lato teorico, no? Dico, questo è lo schema che nessuno ha mai delineato, ma nessuno l'ha mai delineato non perché sono il più furbo, ma perché nessuno se l'ha mai posto prima, perché di solito i grandi attori questo problema non ce l'hanno. Cioè, il PD o Salvini mica vengono censurati, quindi siccome il 99% degli intellettuali, dei giornalisti, dei professori ruota attorno a quel mondo, quel problema lì, finché non gli calpestava i piedi, per loro non esiste. Già adesso vedete che se ne parla, a parte che è un ambiente di conformisti, ma lo vedete ad esempio, un po' l'avete visto per la questione russo-ucraina, no? Che alcuni sono visti stupiti perché a un certo punto la censura colpiva in maniera più verticale. Molto di più lo vedete adesso per la questione israelo-palestinese, dove letteralmente, ad esempio in paesi come la Francia e la Germania, dove non si poteva fare una manifestazione contro l'immigrazione da 15 anni, e quindi la sinistra radicale era abituata ad andare nelle piazze a fare quello che voleva, sono scesi in piazza con la bandiera della Palestina e li picchiano come le salsicce, no? E quindi scoprono anche loro, oppure vengono censurati, quindi scoprono anche loro che cioè, con noi hanno provato il meccanismo, ma poi se funziona il meccanismo, funziona, appunto, vale per tutti. In questo senso, in stregoneria politica, dicevo, bisogna trovare sia delle scappatoie tecniche, cioè la censura ovviamente censura quello che capisce, quindi tu devi essere un passo avanti per metterla in modo che guadagni tempo, no? Che non venga capito subito, come nel 2016 Trump ha vinto le elezioni usando Facebook e quando ha rifatto la stessa cosa nel 2020 non poteva più, perché i democratici si erano attivamente mossi per fare in modo che non potesse più usare Facebook nello stesso modo. Il tuo compito da militante politico, da soldato politico, è avere questo atteggiamento molto aggressivo in cui capisci cosa funziona e capisci cosa non funzionerà più tra due anni, o cosa funzionava ieri e non funziona oggi. In fondo cerco di dare quella che secondo me era la parte più importante di stregoneria politica, cioè una risposta teorica, perché il problema delle risposte teoriche è che tendenzialmente quando tu scrivi un manuale o un libro qualcuno ti dice ok, ma io cosa devo fare? Il problema è che molte volte la risposta non c'è, no? Cioè, metà del problema era capire cosa stava succedendo e poi la risposta bisogna tentarla, la risposta teorica. In questi giorni ad esempio vedete, ma questa è la prassi nel mondo politico, in questi giorni vedete ad esempio che i carri armati israeliani cominciano ad avere una rete fisicamente saldata sopra il tettuccio, cosa che non c'è mai stata fino a ieri. È che fino a ieri i carri armati subivano il 60% degli attacchi da davanti e il carro armato israeliano ad esempio ha il motore messo davanti proprio perché iperprotegge l'equipaggio, Oggi i palestinesi usano i droni e l'attacco principale viene dall'alto, quindi quello che funzionava fino a 2 anni fa serve adesso uno che dice ok, bisogna inventarsi qualcos'altro. E la stessa cosa vale per noi. In fondo, dicevo, capito che esiste questo meccanismo che serve per filtrare, non proprio manipolare, a mio avviso è molto peggiore, cioè filtrare a monte, nel senso che alcune idee nel dibattito politico non entrano più, cioè non è che censurano Casa Pound, è proprio che la tolgono dal dibattito politico. Non è che ti trattano peggio come faceva il Corriere della Sera che ti scriveva ah, una situazione avversiva va chiusa. No, tu scompari negli occhi di quello che ha 15 anni oggi e che quindi gli ultimi 5 anni ha vissuto sui social già censurati. Casa Pound è un movimento esotico come il movimento dei lavoratori nepalesi, no? Quindi ovviamente devi pensare in maniera, come dire, più attiva. Quello che era la teoria in stregoneria politica, quindi dicevo, questo processo con cui si, poi se volete lo approfondiamo perché è pieno di esempi fighi che vanno oltre Casa Pound e che riguardano proprio l'intero pianeta, va combattuto con una controsocializzazione, cioè facendo in modo che invece quei messaggi lì che non si voleva arrivassero in qualche modo arrivino. E purtroppo, dicevo, non si può prescindere dai social perché soprattutto nell'anno e mezzo di Covid fisicamente c'è stato un anno e mezzo in cui tu le persone non le potevi incontrare o le potevi incontrare solo a precisissime condizioni e i concerti era difficile farli e le presentazioni era difficile farli, quindi cioè, o trovi la chiave di volta o se no scompari dalla storia. In questo senso, ecco, Progetto Razzia è il tentativo che ho dato, in cui dico, faccio passare le idee giuste, ma mi muovo in modo che la censura ancora non riesca ad arrivare. Ecco, una cosa che ad esempio sul canale, che spero seguiate tutti, altrimenti iscrivetevi, faccio spesso è, tratto molti autori che vengono dall'estrema sinistra o dalla sinistra radicale, Mario Mieli, qualche anarchico, e lo faccio perché dico, alla fine, se io tratto quell'autore con le mie categorie, sto facendo comunque un lavoro politico, no? Perché Mario Mieli è un autore che se voi parlate con il militante LGBT medio, vi cita, per loro lo citano un po', spesso a mio avviso, un po' come il santino, cioè poi non è che sono andati davvero a leggerlo, però lo usano come argomentazione. E quindi alla fine mi sono detto, va bene, se non posso fare un video esplicitamente in cui dico ok, oggi parliamo di Sergio Panunzio e del corporativismo, e faccio la cosa contraria, dico allora parlo degli autori degli altri, ma lo faccio con gli occhi nostri, che a mio avviso ha funzionato soprattutto i primi tempi abbastanza, nel senso che parte del pubblico, soprattutto iniziale, non era neanche afferente al nostro mondo. Cosa che ho fatto un po' per scelta, perché ho detto se lo dico troppo dentro l'area e il pubblico si riempie dei nostri, poi alla fine devo fare, cioè sono un po' orientato a riprovare i vecchi esperimenti, ecco. E quindi è andato in quella direzione. E questo è, come dire, il lato invece un po' più tecnico, no? Cioè il motivo per il quale Progetto Razzia come laboratorio politico ha preso questa forma. L'ha presa su YouTube, ma l'ha presa anche in Enciclopedia della Politica Underground. Ad esempio il libro è un lungo elenco di autori sconosciuti, di piccole sigle, di esperimenti politici, alcuni funzionati, alcuni falliti, perché, come giustamente diceva prima Simone, è un argomento che poi se volete approfondiamo, perché anche questo ha precise spiegazioni proprio individuate, sono stati scritti dei libri del perché la politica non attrae più le persone. Cioè ci sono un insieme di premesse che a mio avviso se non le capisci pensi che sia un problema tuo di convincere il singolo individuo. Invece è come aprire un'azienda oggi o aprire negli anni 60. A parità di bravura, negli anni 60 il PIL italiano raddoppiava ogni 8 anni. Oggi invece devi farti il segno della croce e sperare che sia uguale all'anno scorso. Quindi in realtà non è questione di abilità tua, è anche questione di cambio di contesto. Cioè la persona media negli anni 60 apriva l'azienda, se aveva fatto 2 calcoli ci stava dentro. Oggi se apri l'azienda e non hai studiato l'impossibile, e anche se hai studiato, nei primi 12 mesi una persona su 5 rimane col debito e ha chiuso l'azienda. Segno che se non capisci quanto influisce il contesto, tu te ne fai una colpa o metti uno sforzo che non ha senso, no? In questo senso, ad esempio, il senso enciclopedia underground è dire, in realtà cerco di rendere pop la politica, cioè cerco di renderla leggera in modo che il ragazzino di 20 anni faccia quello che probabilmente avrei fatto io a 20 anni, cioè ti attraggono le cose un po' più particolari, un po' più divertenti, un po' più sciocche. Ma il punto è che ovviamente nel nell'attrarti, come dire, nell'essere agganciato da quello, finisci per fare le riflessioni consecutive, no? D'altra parte è vero che sostanzialmente, ad esempio, la figura del militante è scomparsa negli ultimi 30 anni, nel senso che ovviamente noi non abbiamo la stessa visione, perché noi qui siamo qua il sabato pomeriggio e invece di andare al bar a bervi l'aperitivo siete qui, quindi per voi la vita militante è, come dire, una questione di scelta naturale. Ma in realtà vi posso assicurare che se andiamo nella sede adesso di un partito che sta sul 25% come Fratelli d'Italia, voi la trovate chiusa e non c'è nessuno, perché il militante in Occidente è scomparso. In questo senso, quindi, tutti e due i libri, ma in particolare l'Enciclopedia Politica, l'Enciclopedia della Politica Underground, cerco un po' di andare incontro a questo, no? Dico, non siamo nell'epoca dove le masse venivano spinte a fare politica. Quando io facevo il liceo, e già era assolutamente gli anni 90-2000, quindi cioè, non è che si rischiava un cazzo, massimo due schiaffi, e la politica era veramente tranquilla, però c'era ancora l'inerzia degli anni prima, in cui comunque ogni liceo vagamente decente aveva il suo gruppo di compagni, e quella cosa lì creava la dinamica per la quale tu a 16 anni comunque incontravi la politica, anche solo per dire, madonna, ma come rompono i coglioni questi qua, io evidentemente sto con gli altri, no? Questa cosa invece è talmente morta che se voi vedete adesso, andate in un liceo, letteralmente i ragazzini non è che non la pensano come voi, non la pensano come nessuno, cioè non hanno nessuna categoria politica. L'attivazione che hanno e che ci inganna un po', ad esempio attorno ai temi tipo Black Lives Matter o Ultima Generazione, in realtà non ha proprio a che fare con la militanza, perché è strutturalmente una cosa diversa. Cioè, quelli invece sono tematici, cioè si attivano su una singola tematica, che però è molto diversa dalla militanza, perché attivarsi sulla singola tematica vuol dire che è figo fare le manifestazioni, è figo a 16 anni andare in piazza in mille coi cartelli, fare casino, far incazzare gli adulti, bisticciare con le guardie, ma lo fai su un tema solo, quindi in realtà tu non sei un militante. Cioè, quello che caratterizza il militante è l'utilizzazione, proprio in senso sociologico, di un bagaglio ideologico. L'ideologia è una semplificazione, è praticamente, per riassumerla ancora più brevemente, usare delle categorie politiche per spiegarsi tutto, ma non solo sul piano politico, anche sui piani non politici. Cioè, per esempio, i comunisti, però parliamo degli anni 80, i marxisti, erano animati da ideologia. Il marxista è animato da ideologia, perché anche sulle cose di cui Marx non ha scritto nulla, i marxisti, tramite l'ideologia, arrivano a capire quale dovrebbe essere la loro posizione. Poi magari sbagliano, no? Perché ovviamente richiede un certo grado di complessità, però si sforzano di dire, devo essere coerente su quello che è la mia idea politica e devo portarla dappertutto. E per noi è ancora più facile, cioè se tu entri in una sede di Casa Pound e parliamo anche di temi di cui normalmente non abbiamo parlato, hai interiorizzato delle categorie ideologiche che bene o male fanno sì che se tu vieni qui e fai una domanda su che visione hai dello sport e poi vai a Caserta, avrai delle risposte più o meno simili, no? Una cosa che dico spesso, dico, capite che i partiti sono deideologizzati dal fatto che se io entro in una sede della Lega oggi e faccio una domanda che non riguarda invece i due o tre grandi temi della Lega, cioè quindi l'immigrazione, l'Europa, persino sui temi politici non riescono più a essere omogenei. Cioè, se tu gli chiedi, scusa, ma l'IVA, tu a che punto la vorresti? La Lega non ha una posizione che è riuscita a comunicare, cioè ce l'avrà scritta da qualche parte, mi auguro. Però la persona media che va in sede non lo sa che posizione deve avere. Segno che sono diventati talmente ideologizzati che se non li metti in un angolo e per la persona media non parli proprio dei due o tre temi che lui di cui lui ha visto letteralmente Salvini dire qualcosa, neanche loro lo sanno, no? Col PD è ancora più vero, nel senso, voi li vedete, questi sostengono letteralmente la posizione di Amazon, poi vai in sede e hanno ancora Gramsci appeso, no? E tu dici, cazzo, cioè, possiamo provare a estendere il gramscismo finché vuoi, però fino ad arrivare a tenere dentro Amazon, cazzo, è dura.
Sei molto bravo.
Oppure siete così intelligenti che non ce ne siamo mai accorti, però, perché non ce ne siamo mai accorti. Oppure, ad esempio, adesso sulla questione israelo-palestinese, percepisci la tensione degli avanzi della posizione ideologica di sinistra, in cui molti di loro sanno che erano pro-Palestina, però sono in un partito istituzionale, quindi bisogna essere per forza pro Israele, e infatti in questo, ad esempio, capisci che sono pro tecnicamente più preparati del centrodestra. La Schlein ha fatto una cosa molto furba, cioè lei non sta parlando, non la vedete più sui social da 2-3 settimane, perché ha capito che questo è un tema che non ha nessuna posizione che lei può gestire per via del suo partito, e quindi non dice un cazzo, spera che tra due settimane si parli d'altro e ricomincia a parlare. E Salvini ad esempio è entrato a gamba tesa tra un cannolicchio e qualcos'altro e ha fatto un'altra scelta che magari ha senso dal suo punto di vista, non lo so come il partito, per l'amore del cielo, dal 2001 la Lega aveva cominciato a interiorizzare le categorie dello scontro di civiltà, può essere che il partito sia felice di questa scelta. Diciamo che dal punto di vista della scelta intelligente, trovo più intelligente uno che su un tema dove palesemente non ci sarà un buono o un cattivo e non è una scelta riducibile a categorie banali, sarebbe stato più astuto secondo me farsi i cazzi propri e aspettare che il mondo ti dava una soluzione, ecco. Poi ecco, invece dal punto di vista più esoterico, e poi se volete entro nel dettaglio di qualcosa, dal punto di vista un po' più militante, la considero anche una, in particolare il canale YouTube, una forma di formazione, no? Alla fine mi dico, anche, grazie mille, anche il militante che ha voglia di leggere o di conoscere non è tenuto ad avere l'approccio da nerd malato che avevo io, quindi alcuni autori li tratto io e li semplifico, così come mentre all'inizio qualcuno di CP un po' mi prendeva in giro perché esageravo a trattare gli autori degli altri, in realtà adesso siccome un po' si comincia a cogliere la direzione, uno che alla fine nel trattarli li sviscero, e quindi se, dopo che hai visto il video di Mario Mieli, a te è molto chiaro quali sono i controargomenti che puoi usare con una persona che ne parla, perché è proprio spezzettato bene, no? E l'altra cosa è che dico, mi dispiace ragazzi, ma la formazione dal punto di vista della militanza politica è, non dico un lavoro, ma è proprio una trasformazione esistenziale, no? Cioè tu te ne accorgi quando frequenti una sede di un partito e sei un militante o un soldato politico, dopo 10 anni che ne sei dentro fai quasi fatica a parlare con le persone normali, perché sono rimasti talmente a livello elementare su alcuni temi che tu non ti ricordi più come ti si devi interfacciare, no? Che non è di per sé un bene, però ti dà la distanza che si crea quando ti ci dedichi seriamente. E io dico, guardate, molti autori che tratto che sono obiettivamente complessi, tipo mi viene in mente Georgescu Regan, che è un autore che io in realtà adoro, che ho fatto il video, inserisce le categorie della fisica, intesa della fisica termodinamica, in economia, e quindi lui dice a un certo punto la soluzione ambientalista può andare bene solo se è super radicale, e quindi lui dice alla fine dovremmo ammazzare le persone, non c'è soluzione, o le ammazziamo oppure la tensione tra le persone farà sì che le si ammazzino tra di loro. Ovviamente non è che condivido l'autore, ma ho portato questo autore e tanti altri un po' come quando, per fare, ne parlavo in questi giorni credo con i ragazzi del blocco, gli ho usato questa metafora, gli ho detto è un po' come quando fai arti marziali, tu se fai 10 anni di un'arte marziale il 75% delle tecniche quando poi nella vita vera hai litigato con qualcuno per strada non le usi, cioè non è che avrai visto molte risse finite con un calcio girato o con un butterfly kick, ma in realtà ti servono, cioè tu realizzi che se tu mentre ti stai allenando porti il tuo corpo e la tua preparazione marziale fino a fare quel livello lì e sei costantemente in grado di farlo, sei semplicemente molto più forte di chi non lo fa. Poi è chiaro che le risse, come tutte le risse del mondo, finiranno uno o due testate nei denti, ma se tu sei esattamente in grado di fare le cose che il 99% delle persone non sa fare, sei semplicemente più forte, no? Che poi è la base della strategia occidentale. Clausewitz, che ha scritto un libro di 700 pagine sulla strategia, quando dice cosa leggibile ma abbastanza complesso a masticare, però quando riassume cosa bisogna fare, dice bisogna essere più forti degli altri dappertutto e poi anche nelle singole cose, che tu dici grazie, ci hai messo 700 pagine per dire quello che avevo capito anch'io. Sì, però quando te lo spiega, cioè quando ti fa capire dopo aver analizzato dati per 600, sei più convinto che è vero che la soluzione è facile, però non era semplice da capire, ecco. Quindi questo è, come dire, il macro contesto di progettazione. Poi se volete entro nel dettaglio o se avete tu delle domande, se preferisci che vado avanti.
Sono tanto contento, lascio molto.
Allora io vado avanti, quando vedo l'anima vostra esangue che vi lascia dal corpo mi fermo. Prima dicevo che la forma di censura che noi riconosciamo, quella in cui un simbolo non si può vedere, è in realtà, per quanto sembra incredibile, una forma di censura inferiore, cioè a noi è chiaro, quindi stasera facciamo le foto e diciamo occhio quando lo pubblichi su Instagram, guarda bene che non sia la tartaruga da nessuna parte. Soluzione fatta. C'è un problema grande, chiaro, no? Che quindi il ragazzino di 17 anni non vedrà mai la tartaruga se non viene qua, e questo è un altro problema. Però tu tecnicamente, a fronte di un problema definito, hai una soluzione di merda finché vuoi, no? Certe volte, come in guerra, ci sono 10 opzioni e sono tutte di merda perché l'altro è più forte, però puoi fare qualcosa. Infatti gli strateghi dicono: un problema è sempre meno grave di un dubbio. Cioè, quando tu sai cosa devi fare, almeno sai, come dire, hai una direzione. Il vero problema è a monte. Cioè, se tu non sapessi neanche cosa devi fare, la questione diventa molto più grave. Ecco, le altre forme di censura, alle quali a mio avviso bisogna dedicare ancora più attenzione, sono più sottili. Ad esempio, la parola fascismo non viene censurata normalmente, vengono censurati i contenuti. Questo è quello che tecnicamente i filosofi chiamano censura per svuotamento. Cioè, la parola fascismo per noi, nonostante sia una parola amplissima, però vuol dire una cosa più o meno localizzata nello spazio-tempo, quindi una roba che è accaduta in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, che si poneva trasversalmente contraria sia alla soluzione socialista sia alla soluzione liberale che poi sarebbe diventata capitalista. È un percorso politico che comunque cerca e riconosce il fatto che i lavoratori e il capitale tendono ad avere interessi contrapposti, ma elabora delle categorie per le quali non bisogna fare come i compagni e poi morire di fame e sperare che i lavoratori siano in grado di oppure, come direbbe il marxista Torsi, aspettare che il capitalismo abbia delle contraddizioni da sole così grandi che poi ti dà le chiavi del potere. Il fascismo sviluppa delle categorie quasi religiose per le quali ci si mobilita attorno all'idea di nazione in Italia, all'idea di razza o di sangue in Germania, o all'idea religiosa per Codreanu. Questa è la visione che hai tu, ma la parola fascismo viene usata anche da persone che non hanno questa visione, no? Quindi, ad esempio, normalmente viene usata per in questi ultimi 20 anni per identificare chi è contrario all'immigrazione. Cosa succede? Se sui social la parola fascismo rimane, ma viene censurato solo il tuo contenuto, alla fine il ragazzino di 19 anni che ha guardato i social 3 anni, lui nella sua testa sinceramente pensa di sapere cos'è il fascismo, perché non è che quella non è come Casa Pound, che magari non l'ha mai sentito. Peggio, lui dice: no, io il fascismo mica, ho visto un sacco di video sul fascismo, non so cos'è, ma il contenuto è sbagliato, che è una forma di censura estremamente più complessa, perché poi tu, per fare il lavoro contrario, non gli devi solo dare in mano un link e dire: guarda, questo è il sito di Casa Pound, vai a vedere cosa c'è, oppure vai in sede e vedi cos'è. No, gli devi prima grattare via tutto quello che gli hanno messo dentro e poi mettere dentro quello nuovo, che è un lavoro doppiamente complesso. Questa è una forma di censura, a mio avviso, che richiede, come dire, un certo grado di abilità da manipolare. Io in Progetto Razzia faccio il contrario, ad esempio. Molte volte, molte definizioni, molte spiegazioni che do di autori, di compagni, lo so benissimo che non sono corrette. Ma il punto è che a me non me le... Cioè, nel senso, io mica sto facendo le esegesi, cazzi loro, nel senso, se lo leggeranno e si spiegheranno tra di loro perché è così e perché non è così. Io ne do una versione che sia funzionale per noi, no? Anche quando sbricio, in queste settimane ho fatto un video sull'idea di proprietà privata, criticavo l'idea della patrimoniale di sinistra e l'ho riassunto in un modo. Qualcuno sotto mi ha scritto: no, è una roba più complicata, perché in realtà, sì, so che è una roba più complicata, ma a me non mi frega un cazzo, nel senso, io ti dico l'idea che a noi serve e che mi dà spazio per controargomentare e per muovermi schiacciando la tua posizione. Se tu sei in grado di controargomentare, farai il tuo cazzo di canale YouTube, non so cosa dirti, ti comprerai le televisioni, ma io non sono, cioè, il mio compito da soldato politico.
Perché poi entriamo nel discorso famoso, che è molto grillino questa cosa qua, che tu non puoi parlare se non hai la laurea in quella materia.
Cioè, sì, esatto.
No, noi da politici, ma che cazzo mi fai? Io dico la mia, tengo la mia posizione,
sì, anche perché
prendo spunto e do la mia versione.
Anche perché se c'è una cosa che la politica ci insegna in realtà, ed è una cosa utilissima, è che la forza precede la veridicità. Cioè, se tu hai la forza di imporre una posizione, quella posizione diventa vera. Evola diceva: la verità è solo una bugia che cammina su gambe molto forti, e tante volte una bugia è solo una verità che è troppo debole per essere difesa. Ma noi lo vediamo sempre. Cioè, se io adesso vado in un liceo e dico: ma i maschi sono quelli che nascono col pene, le femmine sono quelle che nascono con la vagina, cioè verità inoppugnabile, banale, proprio disegnata, pagina zero. E non è così, invece, perché chi ha la posizione contraria ha così forza ha fatto così pressione su queste teste che ci sarebbe qualcuno che alza la mano e fa: no, in realtà si può avere anche il pene femminile, no? E tu dici, cioè, non è che puoi controargomentare, perché non è una questione vera di argomentazione, è una questione di pura forza, di cose che gli sono state ficcate nella testa. Adesso dico due robe fighe. Una è che i greci, ad esempio, dicevano che il dialogo è orizzontale, e ma implica, in questa frase, dialogos, cioè che ci siano due logiche, implica che tu riconosci all'altro che abbia una logica. Cioè, noi qua dentro possiamo dialogare, ma in assoluto non è la maniera con la quale risolverete i problemi politici, perché i problemi politici sono tendenzialmente manifestazioni di posizioni di forza, che non vuol dire per forza, anzi, statisticamente oggi non più, forza intesa come forza fisica, ma le posizioni sull'immigrazione che vengono diffuse dai media, cioè che hanno, ottengono un risultato politico, sono le posizioni che avvantaggiano il 2-3% della popolazione italiana, che ha evidentemente più risorse degli altri. Cioè, se io vado in un bar e gli dico: ti piacerebbe che in questo quartiere qua ci fossero, quanti neri avete? 300? Cosa fanno i disoccupati? Ne vorresti 3000? No, io non incontrerei mai un bar che, dove c'è della gente normale che ti dice. Ma il punto è che il fatto che il 90% delle persone sia contrario non è un dato politico, non più. Cioè, questa cosa che la democrazia riguarda i numeri, magari è stata vera, non lo so, dubito che sia mai stata vera, ma ipotizzando anche che sia vera, oggi siamo tranquillamente in una fase post-politica. Se quando c'è stata la tensione più visibile russo-ucraina, prescindere ovviamente dalla veridicità delle posizioni, però era palese, no? Che ci fosse un 30-40% di italiani almeno che erano contrari all'interventismo, come sempre in tutte le guerre, no? Cioè, è matematico che sia metà della popolazione che dice: ma se la guerra non è qua sui nostri piedi, a noi ci interessa prendere posizione. Il fatto che quel 30-40% di persone non abbia avuto un terminale politico, cioè che nessun partito abbia detto, visto che sono imprenditori politici, minchia, me lo prendo io col 30% di voti di cazzo, è che ti fa capire che evidentemente non è solo questione di numeri, è anche questione di densità, no? Di quando si dice ci servono 250.000 lavoratori in più perché Amazon a Piacenza non riesce a trovare abbastanza magazzinieri. Io non ho mai sentito qualcuno dire: no, facciamo il contrario, apriamo invece 250.000 aziende in più, riempiamole di lavoratori a debito e vediamo se con la disoccupazione allo 0% abbiamo ancora bisogno di importare immigrazione. Non dico che sia la soluzione, no? Però dico, perché, cioè, se è un rapporto che si dice al mercato libero perché il lavoro si sposta dove c'è la richiesta, ma perché non è vero il contrario allora? Perché tu hai bisogno di lavoratori, li devi importare invece di pagarli di più? Ad esempio, una cosa che mi è capitata, ho fatto una conferenza a maggio a Tallinn e ho parlato con un ragazzo serbo. Mi sono accorto che una cosa fighissima del tema immigratorio è che quando tu parli con le classi dirigenti o i militanti politici degli altri paesi, quelli da cui parte l'immigrazione, sono contrarissimi anche loro, no? Lui giustamente mi diceva: ma guarda che l'immigrazione per noi è una strage. Noi letteralmente, in Croazia, siamo un paese in cui il 30% dei medici degli ultimi 5 anni è andato via dalla Croazia. Noi non abbiamo più un sistema sanitario che sta in piedi perché la Germania li paga di più e questi escono. Tu capisci bene che dal punto di vista complessivo il lavoratore croato è stato tassato per formare dei medici e poi qualcuno, perché offre di più, loro vanno via. Ma fa ridere che se tu dicessi: scusami, perché non si può normare questa cosa? Perché deve essere un contenitore aperto in cui i lavoratori possono entrare e abbassare il valore degli altri lavoratori e non possiamo decidere, ad esempio, che le aziende possono vendere solo se producono qua. Perché ovviamente il dibattito non è orizzontale, ma è inclinato in verticale e chi ha più potere decide. È per quello che, come giustamente sollevavo prima la questione, quella cosa del ma tu non sei qualificato per parlare, mi sembrano quelli che dicono: ah, bisognerebbe togliere il diritto di voto, deve votare solo chi ha studiato. Mi fa straridere, perché la distribuzione e il diritto di voto non è mica stato dato, cioè quando hanno dato il diritto di voto dopo la prima guerra mondiale a tutti i maschi sopra i 21 anni d'Italia, non è che i giolittiani pensassero: ah, il 21enne che gli ultimi 3 anni è stato nella merda fino a qua in trincea, chissà come è preparato culturalmente. No, è stata una questione di rapporti di forza, perché giustamente si sono detti: questi sono fatti la guerra fino a ieri, se noi non gli diamo uno sfogo della loro rappresentanza, cioè non riusciamo a buttare nel sistema quello che vogliono, questi ci mettono meno ad ammazzarci che a convincerci. Che tra l'altro, nonostante ci fosse il tentativo di diritto di voto universale, c'è stato, no? Nel senso che poi c'è stato il biennio rosso, perché comunque, come dire, questo meccanismo di tensione ha fatto sì che si creassero delle forze sociali, che è il motivo per il quale è stato dato il diritto di voto alle donne a quasi tutti i paesi dopo la seconda guerra mondiale, perché alla fine il decisore politico ha detto: le abbiamo tolte da casa loro, dove non avevano proiezione politica e sociale, cioè nessuno sapeva cosa volevano le donne, le abbiamo portate nelle fabbriche per sostituire i mariti che erano al fronte, e adesso se le ricacciamo indietro succede un problema politico, perché loro si sono abituate a pensare in termini sociali e politici, cioè la donna si vedeva come una che diceva: scusa, però io, cioè, mentre mio marito prendeva le pistolettate, sono stato qua a farti i turni, cioè adesso manco partecipo. È ovvio che, infatti, ed è questo meccanismo mi uccide, perché quando sento la gente dire bisognerebbe togliere il diritto di voto, io sarei anche a favore, perché io so che non è che le mie istanze smettono di esistere, semplicemente capiremmo che non vale più la pena votare perché non possiamo votare, gli ho detto, e ce la giocheremo in un altro modo, che secondo me è peggio per voi che per noi, nel senso che l'ultima volta nel 22 è andata bene a noi, quindi in realtà per me si può anche riprovare, però non so se è il meccanismo col quale il PDino medio, quando dice non dovrebbero votare tutti, anche i neri gli hanno dato il voto negli anni 60 in America, non è che, cioè, se adesso voi pensate che c'è una visione del nero stereotipata negli Stati Uniti, dopo che per almeno 20-25 anni, grazie al sistema, in particolare alla musica, hanno molto abbassato la differenza con la quale un bianco vedeva un nero, perché i giovani ascoltano la musica dei neri, quindi ci sente faccio. Quando gli hanno dato il diritto di voti, gliel'hanno dato solo perché avevano mandato 1,5 milioni di neri in Vietnam, e giustamente qualcuno ha detto: siamo sicuri che non dobbiamo neanche lasciar parlare 1,5 milioni di persone che ha appena trovato la giungla? Perché secondo me potrebbe essere la maniera di farli incazzare. Quindi quando dicono bisognerebbe togliere il diritto di voto, io dico: minchia, lo spero, perché a quel punto lì volerebbero gli schiaffi. Voi, se ne vola uno, ne prendete quattro, quindi tutto sommato potrebbe anche andarci bene. L'altra cosa che volevo dire prima, e ogni tanto guardo l'ora perché so che sui 45 minuti bisogna dare un attimo di respiro, che però è un concetto che tocco in stregoneria politica e che in parte ci scherzo, ci cerco di risolverlo in Enciclopedia delle Politiche Underground, è che noi abbiamo questa visione un po' come quando si parla del capitalismo, che la gente ti dice il mercato è razionale, ma razionale non vuol dire di per sé moltissimo, vuol dire che tu con le informazioni che hai cerchi di ottimizzare l'output dei vantaggi che hai, che però detta così, cioè, non vuol dire un cazzo, anzi in realtà 99 volte su 100 la persona media non è razionale ma è razionalizzante, cioè una volta che deve subire una situazione si sforza per farsela andare bene perché non ha voglia di litigare. È come il Covid, che voi avrete incontrato il 50% delle persone che conoscete che si sono vaccinate, agli inizi vi hanno detto: ma io non mi vorrei vaccinare, però poi ovviamente gli hanno rotto il cazzo, o per, non so, se uno fa i turni doveva vaccinarsi per forza, no? Perché se le farmacie aperte alle 3 di mattina a fare i tamponi non le trovavi, quindi. E molti di quelli lì, invece di continuare a ricordare il fatto che loro non volevano, no? E quindi in teoria tu dici: minchia, questo mi sa come è incazzato, perché questo qua gli hanno fatto fare una roba che non voleva. Molti invece diventano razionalizzanti, cioè dicono: ormai l'ho fatto. Quindi, per non accettare il dolore interno di dover fare pace col fatto che ho subito una violenza, punto e basta, faccio meno fatica a convincermi che era quello che volevo fare io. Ed è una cosa che voi vedete tantissime volte. Ed è una cosa, tra l'altro, a mio avviso, estremamente utile a livello politico. Funziona di più con quelli di sinistra, a mio avviso, per una forma mentale che hanno i sinistrati, che è comunque un certo grado di conformismo superiore al nostro. Ma ti aiuta anche a capire quando certe volte tu guardi il tuo paese e dici: minchia, ma come siamo lontani dagli anni 20? Proprio nel senso, ma come facciamo a essere lo stesso popolo di allora? In realtà il 40% delle persone, chi comanda, se lo farebbero andare bene, perché al netto di quello che dicono non avrebbero veramente voglia di bisticciare, e anzi statisticamente io sono convinto che quelli che più rompono i coglioni adesso rompono i coglioni perché oggi l'antifascismo è un tema che ti apre delle porte a livello di un certo grado di dibattito, ma se tornasse il fascismo sarebbero esageratamente fascisti, tipo quelli col torbace, tipo quelli che tu dici: sì, sti calmo, cioè nel senso, ok, facciamo rivoluzione, vediamo di portare a casa il risultato, non è che bisogna fare il salto nel fuoco, ecco, sarebbero quel modello lì. Tant'è vero che se poi voi leggete, in realtà, non so, ad esempio, il gran capo degli antifascisti italiani, il fondatore di Repubblica, Scalfari, se voi leggete gli articoli che lui scriveva sotto il fascismo, erano addirittura eccessivi. Cioè tu dici, figa, stai calmo, cioè nel senso, se c'è il fascismo non è che bisogna anche rompere i coglioni. C'è un articolo sulla razza che mi ricordo, infatti volevo farci una maglietta di Progetto Razzia, perché era geniale, cioè praticamente era talmente incazzato, voleva talmente essere il primo a parlare di razza più degli altri. A un certo punto dice, noi non accettiamo la critica di chi dice che la razza italiana non esiste, e se anche non esiste la costruiremo. Che dicevo, per amore del cielo, cioè, posizione molto nicciana, accettabile, però comunque in quel periodo lì c'erano solo fascisti, quindi nessuno sta dicendo, però, cioè stai calmo, questo problema qua non si è proprio presentato, nel senso, magari nel secondo dopoguerra qualcuno, e ovviamente poi nel secondo dopoguerra invece era un turbo antifascista, come tutti, no? Come, quindi in realtà anche quello fa sorridere. Poi in realtà, ecco, poi chiudo su questo che è una roba un po' complessa, ma ci tengo a spiegarla, perché nel libro, una cosa, se vi capiterà mai di scrivere un libro, io questa cosa me l'aveva detto un mio amico che prima di me aveva scritto dei saggi, mi fa, quando avrai finito il libro? E gli ho detto, minchia, non vedo l'ora, sono contentissimo. Lui mi ha detto, no, lo odierai, il tuo libro ti farà cagare, lo odierai con tutte le tue forze, perché ovviamente tu sei stato talmente dentro quelle categorie lì che quando l'hai chiuso tutto ti torna. Le fai invece dalle domande con cui ti interfacciare con le persone, capirai che sono delle cose che tu hai scritto in 3 righe che invece bisognava scriverci 200 righe. E delle cose che tu magari hai approfondito per 40 pagine, che la gente ha capito perfettamente dopo 4 righe, e quindi il fatto che tu avessi fatto fatica tu, cioè sono stronzo, nel senso che a loro non gli interessa. Un paragrafo che ho super banalizzato e che praticamente ogni volta che faccio una conferenza, persino quando sono andato a Tallinn, c'era sto tipo qui che parlava un italiano miserabile, e mi ha spaccato la schiena e ho pensato, mica, ma ho sbagliato, cioè evidentemente questa cosa qua devo spiegarla meglio perché me l'hanno chiesto tutti. Praticamente spiego a un certo punto e do un po' per scontato nel libro dicendo il cervello alla fine è proprio una macchina cibernetica, cioè ha una capacità di elaborare le cose, ma sostanzialmente come tutte le macchine è vincolato dall'input che gli dai, lui lo elabora e poi c'è un output, ma in base ai diversi input c'è un diverso output, cioè se in inglese si dice garbage in, garbage out, cioè se è come un bambino di 8 anni, cioè lui può anche fare ginnastica, ma se mangia hamburger tutti i giorni della sua vita, non arriva a 40 anni e ci lascia la pelle, no? Non importa quanto lui è disciplinato, quanto lo segue, il punto è che se l'input che gli dai è di qualità troppo bassa, non ne viene fuori niente di buono. Così come al contrario, per l'amor del cielo, puoi mangiare benissimo, però se fai zero attività fisica nella tua vita, nell'adolescenza, quando cresci rapidamente, scogliosi, quelle robe lì ti vengono, perché semplicemente devi fare anche altro. E quindi dicevo, il problema dei social è questo, che se loro ti tappano o ti modificano tutti gli input, quindi la tartaruga non esiste, fascismo va bene solo la definizione della Boldrini, la tua non va bene, e davo per scontato che fosse chiaro, dicevo, quindi ovviamente anche il risultato cambia, e invece non avevo chiarito quanto, quindi ci tengo a entrare nel dettaglio e a farvi capire quanto. Voi calcolate che il processo con cui uno viene a contatto con le proprie idee politiche, i sociologi chiamano socializzazione politica, che sembra una roba difficile, ma vuol dire solo guardiamo tutti i posti dove qualcuno ti ha parlato di politica, quindi in famiglia la gente ti ha parlato di politica quando avevi 8 anni e tu interiorizzi delle idee, poi vai a scuola, c'è il liceo, c'è l'occupazione, tu ne senti un'altra e poi ti compri dei libri, poi cominci a vedere idee, cominci tu a muoverti, ti autosocializzi, poi leggi i giornali, senti la politica ufficiale e tutte queste cose qui sono delle informazioni che ti entrano nella testa. Quello che è nuovo, e a mio avviso attivamente bisogna pensare a come risolvere il problema, io ci provo con un progetto razzia, ma bisogna pensarci punto, cioè a prescindere, domani mattina può chiudere il progetto razzia, il problema rimane, anche perché non l'ho minimamente risolto, quindi il problema rimane pure se c'è il progetto razzia. È che ora tutte queste fonti qui non esistono più, ci sono solo i social, perché la sede di partito non c'è, vicino la scuola non fa le occupazioni, in famiglia arriviamo dalla prima generazione un po' spolitizzata, quindi si parla meno di politica. Il ragazzino di 18 anni pensa davvero di, magari ti dice anche, ma minchia, io guardo TikTok 4 ore al giorno, ma il fatto che tutte le fonti che tu hai, che sono 10, in realtà sono tutte su TikTok, in realtà la fonte è una sola, quindi la tua socializzazione politica è estremamente più bassa di quella che aveva la generazione precedente, perché tu prima di trovare le tue idee parlavi con 7-8 livelli diversi e avevi una visione molto più complessa. Era inutile che il professore ti prendeva a 16 anni e ti spiegavo perché i partigiani erano bravissimi, perché questa missione, questa sua voce qua si incastrava in mezzo a una roba più complessa, perché tu andavi a giocare a calcio e c'era il ragazzo più vecchio che aveva il fascio tatuato e ti aveva già detto un'altra cosa, quindi la roba diventava più complessa. Se la fonte è una invece, loro hanno il controllo totale di quello che chi ha meno di 24 anni può vedere, quindi non è che uno può diventare fascista se poverino non si è mai imbattuto in un'idea sana. In questo senso ovviamente cerco con Progetto Razzia di imbrogliare il sistema, ma chiudo dandovi l'ultimo cosa, così vi mando a casa con l'ansia. In realtà dopo 10-15 anni che usiamo i social la questione è molto più complessa, cioè ora io ad esempio se tu passi 2-3 ore al giorno su Facebook e Facebook ha visto tutti i like che tu hai messo e ha visto le notizie che tu hai letto e ha visto come tu dalle foto hai uno stile di vita piuttosto che un altro e ha visto dove sei andato a vivere, questa cosa una volta in marketing politico si faceva, tu in base a diversi dati capisci uno cosa vota o su che temi puoi spostarlo o meglio ancora non farlo andare a votare, perché molte volte se uno vota democratico non è che può votare repubblicano, quindi il tuo vero piano è non farlo andare a lavorare, a votare, anche a lavorare se vuole, però l'importante è che non voti. Questa cosa qui in realtà significa che i gestori delle piattaforme non hanno solo una visione, non sanno solo dividere in maniera politica, non hanno la vera mappa politica dell'Italia, loro hanno anche la mappa psicologica, cioè vedono cosa ha fatto Guido Tajetti da quando aveva 19 anni che ha aperto Facebook, adesso che ne hai 39, loro hanno visto tutte le tue scelte, hanno visto che tu sei stato su 4 ore al giorno, quindi letteralmente usano dei sistemi psicologici tipo i Big Five, i 16 tipi di Jung, in cui ti incastrano, ma è qui la parte figa dove chiudo. Quando tu sai a che tipo psicologico appartiene una persona, tu puoi anche, siccome praticamente l'informazione è l'input, qua c'è la tua variabile, quella che Evola chiamava l'equazione personale, e poi c'è l'output. Se io dopo 20 anni so qual è la tua variabile, io in base all'input decido qual è il tuo output. E vi faccio un esempio così chiudo, ma così poi stanotte non dormite più. Se una persona, ad esempio, ha alti tratti di neuroticismo, che è un tratto psicologico, il neuroticismo è la tendenza, se sei più neurotico, non nevrotico, neurotico, hai più stress mentale a parità di stimolo. Quindi una persona calma, se tu gli dici guarda Guido sei un coglione, lui pensa ma io non so chi sei quindi vado a dormire lo stesso, un neurotico avverte la pressione di questo stimolo mentale, dice ma perché quello mi ha detto che sono un coglione e ci pensa. Chi è molto neurotico ad esempio sotto stress tende a diventare più conformista, perché è una risposta animalesca giusta, corretta, cioè quello che ti sta dicendo il tuo corpo è guarda qui c'è qualcuno che ti sta mettendo pressione, tu guarda qual è l'ambiente e fai quello che fanno tutti così non ti rompono i coglioni. Ad esempio io e chi come me ha i leggeri tratti di autismo è il contrario, cioè tu tendi a essere per tua natura deviante, ma non è che lo scegli, lo sei come modo di essere. Più subisci stress più diventi deviante, cioè l'autistico vero è quello che più gli rompi i coglioni più pensa forse non sono abbastanza fascista, forse la soluzione è che devo essere turbo fascista e poi mi lascerebbero stare. Questa cosa qua però è estremamente efficace, perché finisce che i social ad esempio noi non possiamo sapere, perché non c'è nessuna legge, nessuno no, ogni tanto mi è capitato di parlare un paio di volte con dei senatori e poi ho rinunciato perché ho detto vabbè non sapete un cazzo, e gli ho detto se non esiste una legge o un sistema di controllo tu non sai ad esempio se mia madre, che è palesemente una neurotica come succede spesso, le donne sono tendenzialmente più neurotiche, ha subito durante il Covid e ha visto le stesse informazioni che ho visto io, magari mia madre ha subito 25 volte di più informazioni che servivano a farle fare una cosa e con me ha funzionato di meno, perché essendo autistico alla fine lo inquadri in maniera diversa, avrebbero dovuto rilassarti. Se tu sei autistico e non vuoi vaccinarti ad esempio, oppure tu sei autistico e voti Casa Pound, loro dovrebbero rilassarti, dovrebbero dirti no, non serve davvero che tu diventi deviante, perché la società ti vuole bene lo stesso. Chiaro che in quel contesto di grande tensione non potevi, no, perché non potevo andare a lavorare, quindi anche se Facebook non mi rompeva i coglioni, la vita vera mi rompeva i coglioni. Però a mio avviso questo è estremamente interessante, perché mentre quando voi parlate di politica con persone normali, le persone normali sono rimaste agli anni 20, no? Pensano che se compri il volantino, in realtà le cose sono molto più complesse. Cioè noi non sappiamo neanche se le informazioni che arrivano sul tuo cellulare arrivano per motivazione economica, cioè perché qualcuno ha pagato uno sponsor, che è la motivazione ufficiale, perché tu hai messo i like, che è quello che dice Facebook, che non è vero, perché io ho messo like a tutte le pagine d'area e Facebook non te le mostra mai. O se invece è palese e aperta manipolazione sociale, cioè vogliono che la società vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Ma è una cosa che succede talmente a monte che a quel punto andare a votare per loro, tu puoi votare quello che vuoi, perché tanto ti hanno già shiftato le idee in una direzione. E chiudo, io dico sempre, se voi guardate le elezioni degli ultimi 30 anni, le ha vinte sempre il centrodestra, se voi guardate la società come è diventata negli ultimi 30 anni, è una società che è a sinistra della sinistra radicale di 30 anni fa. i comunisti di allora, che erano già più non comunisti, erano super liberal, già parlavano di cambio di sesso, quelle robe lì, allora erano degli emarginati sociali del cazzo, che tu dicevi, ma chi li caga questi ritardati qui? Siamo andati a votare 30 volte, hanno sempre vinto i partiti più conservatori, contro l'immigrazione, no, le scuole con generi, i froci, i pedofili, e alla fine la società è diventata come dicevano quelli là. Quindi vuol dire che da qualche parte c'è una variabile che non abbiamo chiaro, che per me è questa, che agisce in un modo molto più profondo. E progetto Razzia in piccolo è il tentativo, questo è invece il lato più esoterico, più nascosto, in cui cerco di sollevare questo tema senza esagerare, perché ovviamente se poi esageri ti chiudono e vai a casa tua e vai in catena, cosa che in realtà io faccio già, quindi non mi fa effetto. Ecco questa. Va bene ragazzi, io ho chiuso, sono stato anche nei 55 minuti, quindi perfetto. Se avete domande ci facciamo la chiusura. Bene, se invece non c'è nessuna domanda, io ho qualche libro se qualcuno vuole qualcosa, altrimenti ci beviamo una birra e siamo tutti contenti.
Io ringrazio le domande, sai che è il momento quello.
Ma tanto quelli che non ti fanno le domande qui sono quelli che mentre stai bevendo la birra ti dicono: a me è venuta in mente una cosina, e quindi va bene.
Tu vuoi strano stanotte alle tre.
Esatto, sì, sì. E va bene, infatti così. Sì, sì. Il vero stalker fa così, cerca di essere il più fastidioso possibile. Sì, sì, infatti ho della gente che dico: ma cazzo, ma ci siamo visti, mi chiedo, e non volevo disturbare. Ma se te lo chiedo, lì non mi disturbi. A casa se mi telefoni mi disturbi, cazzo.
No, vabbè. Al di là di tutto ringraziamo Guido ovviamente per la sua partecipazione al nostro evento, per il lavoro che sta facendo. Faccio l'invito a chi, a quei pochi che non lo stanno facendo, a seguire i suoi canali sia Telegram che è quello YouTube con i suoi lavori, e io faccio, ringraziandovi, vi invito a seguire i nostri prossimi eventi. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti.
Grazie mille. Piece of shit!